passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento. I numeri per chiamarci, come al solito, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, tg2.
Berlusconi attacca ancora i giudici sul caso Mills e sulle riforme, dice Parlamento pletorico inutile, insorge l'opposizione, fine inaccettabile privare il Parlamento delle sue funzioni. Obama rilancia l'allarme terrorismo, Al-Qaeda fa piani per attaccarci, afferma in un discorso sulla sicurezza nazionale a poche ore dall'arresto di 4 militanti islamici a New York. Coppia di fidanzatini aggredita e rapinata in auto a Taranto, lei violentata, secondo episodio in pochi giorni nella stessa zona e caccia all'uomo. Clamoroso colpo in Nuova Zelanda, la banca sbaglia e accredita 10 milioni di dollari anziché 10.000 sul conto di una coppia che non ci pensa due volte, ritira i soldi e scappa. Senza tregua l'ondata di caldo a Roma, Firenze, Perugia, Latina, sempre e anche oggi temperature oltre i 30 gradi, il picco a fine settimana.
Va bene, erano i titoli del TG2, andiamo a sentire Studio Aperto.
Berlusconi dice sì alle proposte di Confindustria per riforme e piano casa, poi parla tutto campo e attacca i giudici del processo Mills, sono estremisti di sinistra, replica il sindacato delle toghe, più rispetto per i magistrati, e sul lavoro del Parlamento il Premier denuncia, basterebbero 100 deputati. Shock a Taranto, aggrediti e rapinati due fidanzatini che si erano appartati in auto, lui immobilizzato, lei 17 anni violentata, pochi giorni fa nella stessa zona un episodio identico, caccia all'uomo nell'intera provincia.
Terrore. Bene, questi erano i principali titoli di Studio Aperto, sono le 18:40, 800 24 00 24, il numero per chiamarci e commentare insieme fino alle 20:45 i fatti del giorno. C'è molto Berlusconi oggi perché in realtà si è capito benissimo come sia sostanzialmente inutile l'intervento alle Camere, cui Berlusconi pare abbia rinunciato perché è consigliato. Gli interventi Berlusconi sulla vicenda della magistratura li fa ogni giorno. Oggi a Confindustria, all'assemblea annuale di Confindustria, sentiremo dopo quello che ha detto sui giudici. D'altra parte niente di nuovo, devono andare quelli dell'accusa col cappello in mano, eccetera eccetera. Poi ha detto qualcosa sugli estremisti di sinistra, lo sentiremo. Pare che il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, se la sia presa per una battuta che gli ha rivolto Berlusconi, la sentiamo subito, quella sulle veline.
È venuto da me un commesso, mi ha detto: c'è di là una velina. Era la nostra presidente in grandissima forma, elegantissima, perché stava andando a una cena. È entrata da me tutta vaporosa, sembrava che galleggiasse sui tappeti di Palazzo Chigi.
E vabbè, questo Berlusconi, la risposta uno la può prendere a ridere oppure no. Pare che per la Marcegaglia non sia stato particolarmente divertente, e dunque ecco la risposta.
Io non ho niente contro le veline, perché poi normalmente sono anche belle ragazze, quando una supera i 40 anni, come dire, che gli venga detto che assomiglia a una velina è una bella cosa. Però francamente preferisco molto quello che mi ha detto Raffaele Bonanni accogliendomi qui, cioè che sono una persona seria, concreta, un leader che sta cercando di portare avanti una posizione.
E va bene, Berlusconi dice di essere esacerbato, non nelle parole che abbiamo sentito sulla Marcegaglia evidentemente, ma per quello che riguarda i giudici. Dunque c'è un cambiamento di toni ogni tanto, dalle veline evocate e da altre cose evocate e da parole molto così, a quelle che avete sentito adesso su Emma Marcegaglia, invece all'arrabbiatura forte, al Silvio furioso. Sono esacerbato.
Io non solo sono indignato, sono esacerbato e ritengo mio dovere di dire pubblicamente questa mia indignazione, perché queste sono situazioni che, se messe intorno a Berlusconi, che ha le spalle larghe e che più che lo picchiano più si rinforza e si intigna, ma se messe di fronte a un cittadino normale Ecco, sono cose che possono rovinare una vita e ne hanno rovinate tante.
Poi spiega tutta la vicenda Mills, eccetera, eccetera, facendo un paragone tra il giudice Gandus, che è il suo grande nemico politico, così ha detto, e Mourinho. Sembra incredibile, è riuscito a mettere insieme anche Mourinho. L'analogia è piuttosto semplice in realtà, è come se Mourinho allenasse una partita e arbitrasse una partita dell'Inter. Sentite.
Stamattina i giornali dicono che non si possono nemmeno criticare i giudici. Io credo invece che sia un diritto di ogni cittadino di portare la sua critica ai giudici e almeno di dire che nessuno riterrebbe che Mourinho fosse l'arbitro designato per una partita Milan-Inter. Credo che nessuno accetterebbe Mourinho come arbitro, con tutto il rispetto per il signor Mourinho.
Poi dice alcune frasi sul Parlamento. In realtà parte dal Parlamento europeo, dicendo che è un mostro enorme con più di 800 persone, eccetera, eccetera. Poi va dritto al cuore del problema. Queste assemblee pletoriche alla fine sono assolutamente inutili e bisognerebbe tagliare i deputati anche in Italia.
Ci sono alcuni parlamentari che non si vedono mai perché sono imprenditori, perché sono professionisti, perché hanno cose importanti da fare, e stare lì un giorno con le mani dentro la scatoletta del voto e vedere di votare, che nessuno può sapere tutto ciò che si vota quando si vota in un giorno 100 emendamenti. Bene, e come si vota? Immagino che lo sappiate. Si guarda il capogruppo che fa così, si vota sì. Se fa così non si vota, ci si astiene, se fa così si vota giù. Adesso diranno che io offendo il Parlamento, ma questa è la pura realtà. Le assemblee pletoriche sono assolutamente inutili e addirittura controproducenti.
E giù botte dunque al Parlamento europeo, e poi si arriva al Parlamento italiano, alle Camere. Sentiamo.
Dobbiamo fare i conti con una legislazione che deve essere migliorata, ammodernata. Il Presidente del Consiglio non ha praticamente nessun potere, è tutto, si capisce, perché la Costituzione è stata scritta dopo il ventennio fascista e quindi non è stato dato nessun potere al governo, tutti i poteri sono stati dati al Parlamento. Nel Parlamento, che è pletorico, pensate 630 deputati, eccetera, ne basterebbero 100 e qualche cosa, d'altronde il Senato è come il Congresso americano, peraltro. Ora è chiaro che per arrivare a questo dovremmo arrivare a un disegno di legge di iniziativa popolare, perché non si può chiedere ai Caponi o ai Tacchini di anticipare il Natale. Quindi credo che questo sia e debba essere chiaro a tutti.
Io non capisco il senso di queste cose, perché sono d'accordo naturalmente che bisogna ridurre il numero dei parlamentari, e anche in maniera notevole, però c'è tutta la possibilità per farlo, ci sono i disegni di legge, le iniziative parlamentari. Come ci si impegna fortemente su alcuni fronti, ci si potrebbe impegnare anche in maniera decisa su un fronte così popolare come la riduzione del numero di parlamentari. Non mi sembra che ci sia una bisaglia di tutto ciò. Poi faremo ascoltare più avanti però le definizioni di oggi di Pietro su Berlusconi, perché sono del tutto nuove. Come sapete c'è una lunga, lunghissima letteratura su come è stato definito Berlusconi negli ultimi 15 anni. Se ne sono dette di tutti i colori, da Mussolini in avanti. Oggi ce ne sono di nuove, anche Nerone e credo a Vanna Marchi. Nuove definizioni di Berlusconi all'orizzonte. Prima Pascal da Ferrara, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Salve, senta, niente, io ho capito benissimo la sua idea per quanto riguarda, cioè l'idea che si è fatto lei di questo processo, di queste vicende, eccetera, eccetera, ma io ancora non ho capito cosa invece pensa della, cioè qual è la sua idea di stabilità politica e su che cosa si basa la sua idea di stabilità politica.
Mi scusi, non ho capito la domanda.
Cioè, lei sostiene, no?
Sì.
Che non è il momento di agire, cioè Berlusconi non si deve dimettere, perché altrimenti sì, cadrebbe una certa stabilità politica, no?
Sì, ma questo lo direi, lo direi anche se ci fosse qualcun altro Presidente del Consiglio, non solo Berlusconi.
Ho capito, ma non crede che questo sia invece un atteggiamento, non lo so, perché io, essendo di origine siciliana, no?
Sì.
Cioè questo modo di fare, cioè questo lasciar perdere, questo diciamo lasciamo passare, poi si vedrà, poi magari quando non sarà più il Presidente del Consiglio, poi verrà processato, eccetera, eccetera. Mm. Che alla fine porta un atteggiamento, un silenzio mafioso, diciamo, no? In un certo senso, perché si lascia passare un certo tipo di sistema, vabbè, facciamo finta che non è successo niente, e poi, non so, vediamo metaforicamente i morti ammazzati a terra.
No, mi scusi Pascal, non mi sembra che in giro ci sia l'idea di fare finta che non sia successo niente, cioè se ne parla abbondantemente. Io ho semplicemente detto, ed è una posizione molto impopolare, che mi sembra che il cosiddetto lodo Alfano, trattato tra l'altro con il Presidente della Repubblica, poi vedremo, ci sono tutte le garanzie possibili, c'è la Corte Costituzionale che si pronuncerà non si sa quando, forse tra qualche mese, può assicurare in una situazione anomala come quella italiana, in cui la lotta tra la magistratura e la politica è stata molto forte, non ha riguardato certamente e non riguarda solo Berlusconi, può assicurare un minimo di stabilità senza compromettere nulla dal punto di vista poi delle eventuali responsabilità della persona. Come lei sa, poi una volta che Berlusconi non sarà più in carica e non avrà più nessuna carica, può essere processato tranquillamente. Per cui, ripeto, non poi ho i miei dubbi sul processo Mills, ma quello è un altro discorso. Non mi pare che ci sia un atteggiamento omertoso rispetto a questa vicenda.
Ma non omertoso, è un silenzio mafioso, cioè nel senso che vabbè.
Ma dov'è il silenzio mafioso? Dov'è il silenzio, vabbè, soprattutto? Il silenzio, dov'è il silenzio? Non capisco dov'è il silenzio. Cioè lei dice che non ci sono, non essendoci un imputato, essendo il processo sospeso, no, non si parla del processo. Mi pare che se ne parli lo stesso, perché il processo a Mills va avanti.
Infatti non è il problema parlarne, il problema è agire.
E agire in che senso?
È come dire in che senso? Significa risolvere il problema.
In che modo?
Cioè, teoricamente per me può anche non dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio, ma quantomeno una persona dignitosa dovrebbe quantomeno lasciar perdere un attimo il
lodo Alfano.
Lasciar perdere il lodo Alfano e quindi farsi processare, perché è una grande possibilità quella di mostrare magari a tutto il mondo che è una persona onesta. Dopo l'intervento ieri di Facci, cioè Facci stesso l'ha detto, no? Quindi lui ha detto, sì, ha la possibilità, allora perché non lo fa? Perché tenere tutte queste situazioni così dubbie, così misteriose? A cosa serve? A cosa porta?
La ringrazio Pascal. Carlo da Firenze, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Io ho sentito anche le sue risposte, sulle quali gli dico la verità, nutro qualche perplessità, perché lei la mette un po' in tono metaforico queste situazioni che si stanno creando in Italia. Io non la vedo metaforicamente come lei, perché si sta organizzando tutta una rete di protezione per Berlusconi, dai giornalisti alla RAI, dappertutto, da quel Bruno Vespa che praticamente, non so se lei l'ha seguito ieri sera.
No, non l'ho seguito.
Non hanno lasciato parlare coloro con quel Ghedini, come si chiama, quell'avvocato o all'avvocato di Berlusconi, che sono sempre gente a difendere Berlusconi sotto stipendio.
Vabbè, c'era anche qualcun altro che invece era contro, tra virgolette, Berlusconi. Non credo che Vespa abbia invitato solo l'avvocato Ghedini.
Allora io gli dico, ieri sera c'era Ghedini e non ha lasciato parlare e non ha lasciato dire il pensiero degli altri, perché hanno paura che la gente sappia le cose.
Guardi Carlo, non ho seguito la trasmissione, dunque non le posso dire se c'è stato un atteggiamento aggressivo da parte di Ghedini che non ha lasciato parlare le persone. Non mi sembra che di solito avvenga questo, insomma. Però ripeto, non ho visto la trasmissione, né credo che ci sia una cortina di silenzio intorno alle vicende di Berlusconi. Leggo paginate intere di qualsiasi giornale, televisioni ne parlano, trasmissioni televisive, appunto. Non mi pare che ci sia, da questo punto di vista, un'omertà da parte della stampa. Un altro ascoltatore dice, Cruciani, mi scrive un messaggio, l'articolo di questa mattina di Travaglio sull'Unità sbugiarda totalmente le parole di Facci. La smetta di dire che Facci è onesto, Luca. Guardi, non, per il momento non l'ho letto, può darsi, ma infatti abbiamo ospitato un'opinione diversa dalle altre. Facciamo così, ospitiamo diverse opinioni, non c'è nessun problema. Certamente su questo processo Travaglio la pensa diversamente da Facci, no? E non mi pare una cosa scandalosa. Lei dà per scontato naturalmente che abbia ragione Travaglio. Enzo da Pesaro, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Allora, io volevo fare questa riflessione. Ascolto la sua trasmissione quasi tutte le sere quando torno a casa, perché ho un po' di chilometri da fare in macchina. E noto, soprattutto nelle ultime settimane, che molti miei concittadini e suoi ascoltatori sono così molto colpiti da questa vicenda di Berlusconi perché cercano sostanzialmente nel capo del governo un'autorità morale, quindi quando non gli vedono riconosciuti i doti morali particolari, a questo punto da qui l'indignazione, l'arrabbiatura,
sì,
e quant'altro. Io sinceramente la vedo, adesso faccio un po' una metafora riduttiva, ma la vedo un pochino in modo un pochino diverso, nel senso che secondo me il governo è equiparabile più o meno a quanto fa un amministratore di un condominio. Uno come giudica un amministratore di un condominio? È bravo se il riscaldamento funziona, le scale sono pulite, l'ascensore va, il giardino è messo a posto, il portiere fa il suo lavoro, e se poi le spese condominiali sono abbastanza basse e non sono particolarmente elevate. Secondo me, con le dovute i dovuti cambiamenti, bisognerebbe valutare il governo su queste cose, né più e né meno, non ricercare in Berlusconi un'autorità morale che il fatto di essere eletto di per sé non gli dà, perché non ha nessuna autorità morale in più di qualsiasi altro cittadino.
Però
deve essere un bravo amministratore.
Lei dice va giudicato per quello che fa in politica, però insomma, da questo punto di vista anche gli atteggiamenti, le questioni private e altre cose sono importanti nel giudicare il politico, anche la sua rettitudine morale, anche il suo comportamento quotidiano nei vari campi in cui è impegnato. Io credo che questo faccia parte del giudizio che gli elettori danno di una persona. TG3, titoli.
Berlusconi parla alla Confindustria, più poteri al Premier, il Parlamento è pletorico e dannoso, il mio diritto a criticare i giudici. Franceschini, il Premier ormai si crede Napoleone, Fini è inaccettabile privare le Camere della loro funzione di indirizzo e di controllo. L'appello della Marcegaglia, riforme subito, a rischio la coesione sociale, poi replica una battuta di Berlusconi, io velina, no, sono una persona seria. A ottobre è stata sfiorata la catastrofe, rivela Tremonti, e sulle riforme dice le faremo al momento giusto con le persone giuste. Obama a Washington, Guantanamo fu un errore, va chiusa, esiste la minaccia di Al-Qaeda, dobbiamo sconfiggerla. Cede il pilone di un viadotto sulla Gela Caltanissetta, ferita una donna che viaggiava con i figli, il ministro Matteoli, inaccettabile. In Nuova Zelanda una coppia si ritrova una somma enorme sul conto per errore, batte cassa e fugge via.
Va bene, erano i titoli del TG3, Sky TG24.
Intervento di Berlusconi all'assemblea di Confindustria, nuovo attacco ai magistrati, poi l'affondo sulle camere, assemblee pletoriche.
Non fine difende il ruolo delle camere per Schifani dal Premier, solo una battuta.
Riforme subito e chiede la Marcegaglia, Berlusconi replica, troppa burocrazia.
Berlino assicura nessun favorito nella sfida Opel, ma Magna sarebbe in vantaggio.
Obama ribadisce, chiuderemo Guantanamo, poi dice no all'indagine sull'era Bush.
Anticiclone africano sull'Italia, allerta della protezione civile per il caldo nel weekend.
In un video le molestie alle alunne, ancora in carcere il preside arrestato a Sciacca.
Blocca un ragazzo e abusa della fidanzata sedicenne, caccia all'uomo nel Tarantino.
L'arsenale della mafia sequestrati nel palermitano, armi e 10 milioni di dollari falsi.
Formula 1 a Monte Carlo, nelle libere la Ferrari di Massa è quinto, primo Rosberg.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Non si capisce perché quello che ha detto Berlusconi sulle camere, le camere pletoriche, bisognerebbe ridurle, è una battuta secondo il presidente del Senato Schifani. A me sembrava invece un ragionamento sensato, anche se poi naturalmente, ripeto, bisogna passare dalle parole, perché i politici da anni, i leader politici dicono che bisogna ridurre il numero di parlamentari ai fatti, i progetti di legge, ci vorrebbe poco, ci vorrebbe pochissimo. Va bene, da dove riprendiamo? Riprendiamo da Di Pietro, che ripeto aggiunge altre definizioni a quelle già date a Berlusconi negli ultimi 14 anni. Ne aggiunge una che riguarda Nerone. Forse non è la prima volta, Sentiamo.
Berlusconi gioca con l'Abruzzo come gioca con il paese, come Nerone giocava a suo tempo quando Roma andava in fiamme.
Non si capisce qua cosa voglia dire Di Pietro. Berlusconi gioca con il paese come giocava Nerone quando Roma andava in fiamme. E poi c'è Vanna Marchi, un ascoltatore mi segnala anche Capezzone, Daniele Capezzone, adesso portavoce di Forza Italia, quando era nel centrosinistra, paragonò Berlusconi a Vanna Marchi e addirittura il mago e Tremonti al mago Don Assimiente. Andate a ripescare una dichiarazione del 2006 di Capezzone su Vanna Marchi. Sentiamo Di Pietro.
Problema di fondo, ripeto, è il solito Vanna Marchi. Come faceva? Vendeva fumo e c'era qualcuno che sentiva come un palliativo che stava pure bene, ma non è perché stava bene perché Vanna Marchi gli ha dato la soluzione, perché nell'immaginario collettivo alla fine si cerca appunto di vendere sogni.
È più onesto Berlusconi o Vanna?
Beh, Vanna sta scontando la pena, lui ci sta dando una pena.
Battutona di Di Pietro, che poi dice è in corso una caccia all'ebreo, al nero, al diverso. Sentite.
Ma la cultura che in questo momento si sta inculcando è una cultura tipica degli anni del
30.
Fascismo e del nazismo, perché è una caccia all'ebreo, una caccia al nero, una caccia al diverso, una caccia al è una caccia, nell'immaginario collettivo si sta creando un odio. Dicendole. Bertolt Brecht lo diceva, no? alla fine, tanto non sono ebreo, tanto non sono zingaro, sì. Tanto non sono omosessuale, poi alla fine quando è toccato a me, poi non c'è sta più nessuno che mi difende.
Caccia all'ebreo, al nero, al diverso. Goebbels, un'altra citazione, Goebbels, sentite.
Senta, Goebbels un po' ha fatto scuola.
Come?
Goebbels ha fatto scuola.
Ha fatto scuola in negativo.
Cioè, quindi, siamo andati oltre?
Siamo andati, no, oltre non ci siamo andati. Però voglio dire, comincia sempre così. Guarda, io non ho mai visto, leggendo i libri di storia, non ho mai visto una dittatura che non comincia in modo dolce, ammorbidente. Voglio dire, Mussolini, Hitler, non è che sono arrivati qua con la rivolta di colonnelli. Sono arrivati qua riempendo le piazze e addormentando le coscienze. Prima si sono addormentate le coscienze e poi la vita.
Carlo da Oslo, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Volevo intervenire su due questioni. Diciamo, la prima era, volevo raccontare un po' quello che si dice qua della politica italiana. Cioè, praticamente...
Qua dove? In Norvegia?
Sì, qui a Oslo. Io sto qua da qualche anno, perché sono in simpatico.
Sì, si sente molto poco, Carlo.
Scusi, allora provo a parlare direttamente. Mi senti meglio adesso?
Sì, la sento meglio.
Ecco, allora, dicevo, sono qua in sabbatico da quasi un anno.
Sì.
E probabilmente mi fermerò ancora un po', diciamo, lavorando part-time all'Università di Oslo e a quella di Roma.
Come ci ascolta lei? Via internet?
Sì, via internet praticamente quasi tutti i giorni, mentre cucino vi sto a ascoltare.
Mi dica.
Dunque, allora, volevo dire intanto sostanzialmente l'immagine che c'è qua della politica italiana è quasi nulla, cioè quello che passa è indipendentemente dal colore politico dei giornali che ne parlano, che Berlusconi, di personaggio da operetta, insomma una specie di mezzo clown, mezzo corsaro che in qualche modo coincide pure con un'immagine stereotipa degli italiani, il che mi dispiace moltissimo, perché chiaramente invece di raccontare la politica raccontano questi fatti.
Cosa raccontano?
Beh, per esempio, diciamo, c'è stata una mezza paginona sul principale giornale conservatore norvegese sulla questione, scusi che sto camminando, per cui...
Si preoccupi, mi racconti.
Allora, sulla questione, diciamo, del divorzio di Berlusconi.
Vabbè, quello tutti i giornali del mondo ne hanno parlato, non mi stupisce che ne abbiano parlato anche in Norvegia.
Il problema è che non si parla di nient'altro.
Vabbè, anche noi non siamo particolarmente interessati, e parlo dei nostri giornali, della politica norvegese, Carlo.
No, beh, diciamo, la Norvegia ha un ruolo che non è quello italiano.
Un ruolo diverso da quello dell'Italia, certo.
Vabbè, insomma, questa, diciamo, è la prima cosa. Poi la seconda cosa invece riguardava l'affare Mirs, insomma, le dichiarazioni di Berlusconi. Cioè lui dice sostanzialmente, ma anche ragionevolmente, che la giustizia gli sembra una giustizia dell'orologeria. Però dice anche che ogni volta che succedono questi fatti, poi il favore degli italiani nei suoi confronti cresce. E tra l'altro questa cosa è ben nota, insomma, da sempre che succede. Allora, mi viene il dubbio, siccome diciamo, uno più uno fa due, cioè, siccome tutti lo sanno questo, non è che i giudici sono paziosi e dalla parte di Berlusconi, in definitiva?
Mi spieghi, la sua è una...
È una specie di battuta, però diciamo, se uno volesse trarre le logiche conseguenze dalle dichiarazioni del Premier, beh, allora diciamo, siccome tutti sanno che ogni volta che succede qualcosa del genere Berlusconi guadagna punti, allora sembrerebbe...
Guardi, io in realtà non so se Berlusconi guadagna punti da queste vicende, dalle vicende giudiziarie. Il consenso negli ultimi mesi è aumentato per altre cose, per una certa immagine che veniva data di Berlusconi, con un'immagine anche istituzionale. Berlusconi era stato considerato anche da suoi avversari come cambiato, più statista, il Berlusconi di Onna, il Berlusconi del 25 aprile col fazzoletto rosso, Berlusconi insomma più ecumenico da questo punto di vista. Poi improvvisamente sono bastate due questioni, una che riguarda gli affari privati con la vicenda di Noemi e poi i giudici, per farlo tornare un po' caimano, come scrive oggi un giornale. Andiamo subito a sentire Massimo da Milano. Buonasera.
Cruciani, salve. Niente, io volevo fare un appello a Silvio. È possibile? Io volevo
a dirgli... Silvio B?
Silvio B, esatto, il signor B. Volevo dirgli, parafrasando una famosa frase di origine anglosassone, che lui, Silvio, dovrebbe più pensare a quello che potrebbe fare per lo Stato, per la comunità. E meno pensare meno a quanto secondo lui dovrebbero fare per lui i giornalisti, i giudici, gli stessi politici dell'opposizione. Cioè, francamente non se ne può più di questo vittimismo dilagante e imperante. Cioè, e poi un'altra cosa, io ho quasi l'impressione che queste reazioni spropositate sulla sentenza dei giudici di Milano ad un certo punto questa reazione spropositata sia usata proprio come arma di distrazione di massa. Cioè, il giorno prima i giornali dicevano che l'Italia all'ultimo posto, forse l'ultimo no, ma al 23° posto su 30 considerati maggiormente industrializzati quanto a salari. E al primo posto quanto a debito pubblico. Il debito pubblico continua a macinare dei record. Okay? Quindi abbiamo una forbice spaventosa, abbiamo il maggior debito pubblico e i salari tra i più bassi.
E dunque,
ritornando a quello che ho detto prima, Silvio dovrebbe pensare maggiormente a quello che lui potrebbe fare per la comunità e meno preoccuparsi di cosa dovrebbero fare per lui magistrati, giornalisti, politici dell'opposizione.
Massimo, ho capito perfettamente. Guardi, io condivido il fatto che... Secondo me le reazioni che Berlusconi sta avendo in queste ore rispetto alla vicenda Gandus, Mills, insomma il deposito delle motivazioni della sentenza fanno cambiare un po' registro rispetto a Berlusconi dei mesi passati. Insomma, Berlusconi è tornato un po', tra virgolette, estremista. Io non so se questa cosa può giovargli... Non è nemmeno importante, forse. Certamente il governo ha bisogno di un altro Berlusconi, almeno secondo me. La ringrazio molto per questa considerazione. Andiamo a Torino, Antonio.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senta, le mie considerazioni, vabbè, sempre su Berlusconi, ovviamente, sul fatto del Parlamento che non funziona.
Sì.
A me sembra che, faccio l'esempio nella legislatura, quella che va dal 2001 al 2006, quando doveva applicare la legge Cirami e tutto quel tipo di leggi lì, il Parlamento funzionava molto bene e basterebbe andare a vedere che livello di presenza c'era fra i parlamentari di Forza Italia e nel Lega per fargli...
No, ma infatti sono d'accordo con lei, cioè invocare il Parlamento che non funziona, i parlamentari sono tutti problemi, per carità, veri, non è che sono tutte cose che non... inesistenti, però uno, quando si vuole far approvare una legge, come era per esempio nel caso di Eluana, ci vogliono anche 3-4 giorni. Secondo, se uno vuole davvero diminuire il numero di parlamentari e velocizzare i lavori delle Camere, allora che si approvino dei progetti di legge conseguenti, che si faccia qualcosa di concreto, che si spenda la credibilità politica su cose di questo tipo, o no?
Certo, e poi l'ultima considerazione, riallacciandomi all'ultimo ascoltatore, è che in effetti tutte queste cose poi forse fanno anche da un certo punto di vista il suo gioco, perché i problemi veri non si affrontano. Cioè, io mi lascerei immaginare a lei e a tutti gli ascoltatori cosa sarebbe successo se fosse rimasto Prodi e il PIL fosse sceso al meno 5,9%, come è successo adesso, ma nessuno se ne preoccupa.
Non so, cosa sarebbe accaduto secondo lei?
Una rivoluzione come minimo.
No, diciamo. Che c'entra? Qual è la differenza? Mi scusi.
Ma perché cioè il livello mediatico, il livello è troppo sproporzionato, Cruciani. È innegabile. Lei giustamente si arrabbia contro le cavolate che dice il centro-sinistra. Mi ha fatto sorridere 2 settimane fa quando ha fatto sentire con Franceschini il discorso sulle leggi razziali.
Sì.
Però anche lei stesso, che ne so, quando nel 2006 ha vinto Prodi, c'era Berlusconi che parlava di brogli elettorali, di regime comunista.
Noi l'abbiamo criticato in maniera molto forte all'epoca.
Sì, certo, però c'è sempre, non lo so, forse noi di centro-sinistra forse le vediamo troppo in un modo, perché uno accende la televisione.
Non lo so, lei veramente pensa che ci sia più indulgenza nei confronti di Berlusconi rispetto
a... Ma non perché è un uomo potente, soprattutto, Cruciani.
Ma cioè, guarda, molto può darsi che il servilismo nei confronti dei potenti esiste, certamente. Però, guardi, io credo che... Prendiamo l'ultima polemica che riguarda la RAI, no? Ma lei si rende conto di quello che sta accadendo? Cioè, una cosa normalissima, purtroppo normalissima, cioè dire la politica decide le nomine alla RAI. Lei decide a tutto campo, lei decide a casa di Berlusconi, in Parlamento, con riunioni chissà dove, non è importante dove le decide, le possono decidere a Palazzo Grazioli, come le possono decidere sentendosi per telefono, insomma, la polemica sulle nomine decise a Palazzo Grazioli francamente è patetica, anche perché nel 2006 quando c'era Prodi si fece praticamente la stessa cosa. Le posso leggere delle dichiarazioni fatte da Prodi sulla RAI che sono incredibili. Mettere mano alla RAI è peggio che andare in Libano, non c'è niente da fare. E poi i giornali parlavano del fatto che Riotta era vicino, non era vicino a Prodi, insomma si dilungavano su queste cose qui. Per cui di che stiamo parlando? Il metodo è sempre lo stesso, o no?
Sì, sono d'accordo su questo. Però
cioè, oggi io leggo sull'Unità, leggo Davide Sassoli, che fino all'altro giorno è stato uno dei volti del TG1, il quale dice: ma siamo veramente siamo in campagna elettorale, questa è la realtà. L'imparzialità ora è a rischio. Ma lo dice Davide Sassoli, candidato del Partito Democratico alle elezioni europee. L'imparzialità ora è a rischio. Un cambio di indirizzo preoccupante con un'operazione che denota la voglia del Premier di prendersi la RAI. Davide Sassoli, candidato del Partito Democratico. A questo assistiamo, a un'ipocrisia galoppante. Dopodiché lei ha ragione, esiste un problema in generale di informazione in Italia, un'anomalia di informazione dal 1994, o no?
Giusto, sono
cioè, esiste un'anomalia generale che va avanti dal 94, dopodiché le nomine alla RAI sono fatte come sono state fatte durante il governo Prodi, come durante il governo Berlusconi precedente e come durante il governo Prodi ancora precedente, con la politica, con la lottizzazione da parte di tutti, anche di quelli che adesso gridano allo scandalo.
Certo, sono d'accordo. Il problema, forse l'unico problema, è che dall'altra parte comunque ci sono altre 3 televisioni che comunque sparano in un modo, quindi...
Sparano, anche là sparano.
Perché Mentana non c'è più?
Guardi, ho appena visto su Sky TG24 che Mentana sarà ospite di una intervista lunghissima di un'ora su Sky, dal titolo La passionaccia di Enrico. Perché Mentana non c'è più? Perché ha mandato, poi magari sarebbe stato mandato via successivamente, non lo so, perché a un certo punto una sera ha mandato un comunicato all'ANSA, come ha spiegato Vittorio Feltri l'altro giorno in un articolo sul Libero. A un certo punto, forse commettendo un errore, non lo so, non mi permetto di dirlo, ha mandato un comunicato all'ANSA dicendo che non era d'accordo con le scelte della sua azienda. lì hanno preso la palla al balzo e l'hanno licenziato. L'hanno licenziato, adesso c'è una controversia giudiziaria, non si può nemmeno dire, insomma, lo hanno sollevato anche dall'incarico di conduttore di Matrix, mentre lui si era messo da parte per quello che riguarda la direzione editoriale. Perché non c'è più? Per una serie di motivi, forse anche per errori di Mentana, o no?
Sì, no, su questo sicuro, forse avrà sbagliato, però intanto la palla al balzo l'hanno presa.
Sì, ma voglio dire, per tanti anni Mentana è stato il baluardo dell'informazione Mediaset, mi sembra, no? Con reciproco vantaggio anche dello stesso Mentana.
Sì, sì, però mi viene in mente uno come Minum, no? Che era passa al TG1, dal TG2 al TG5. E comunque hanno messo persone molto più inquadrate in un certo modo dove interessava loro. Io ho questa idea.
Cioè, lei pensa che sia cambiato lo scenario? Adesso c'è molto più.
C'è meno spazio. Prima c'era un pochino più. Mi sembrava un pochino più di dialettica e tutto, adesso mi sembra che.
Bah, io vedo che imperano trasmissioni come Ballarò, come Anno Zero, tutta l'informazione di approfondimenti in Rai, escluso Porta a Porta, che insomma, che dire, dove regna l'ecumenismo, diciamo, chiamiamolo così, non mi sembrano supine nei confronti di Berlusconi, così a occhio, però mi sbaglierò. 19 45 800 24 0024 è il numero di telefono per chiamarci. Andiamo a Milano. Tommaso, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, mi dispiace distogliere l'attenzione al tema Berlusconi, che vedo molto interessante per tutti.
No, ma meglio distogliere l'attenzione, anche
un po' tempo più. Ma sì. Insomma, siccome io faccio ricercatore di università, ero un po' interessato alla questione G8 università.
E cos'è stato questo G8 università?
Io non... ne so, e questo è il punto. Cioè, io, come dire, finisce la questione e l'unica cosa che rimane sono le botte, le vetrine rotte, i lampioni.
Ma questo perché se ne è parlato poco oppure perché questi summit sono sostanzialmente inutili?
Ma guarda, io penso un po' entrambe le cose. Cioè, da un lato il fatto che io che lavoro in università non abbia chiarezza di che cosa si è discusso la dice lunga. Insomma, uno come minimo dovrebbe avere un'idea. Io potrei elencare almeno 10 problemi dell'università in Europa che potevano essere, come dire, messi a temi. Quindi questo è sicuramente un problema.
Perché esistono dei problemi che si possono considerare comuni nelle università europee, tanto da far venire a Torino delle persone a parlarne, oppure come ha detto qualcuno spesso queste cose sono turismo. Il mio sospetto è quello, però insomma
sì, no, però,
magari mi sbaglio.
Faccio un esempio. Io faccio il ricercatore al Politecnico di Milano, potrei tranquillamente lavorare in un'università francese, un'università tedesca, e forse l'idea, come dire, che ci siano delle regole che possono essere comuni su come ci si possa muovere, su cosa si debba insegnare, su come, su quali sono le regole meritocratiche, queste mi sembrano cose che hanno un loro senso di essere discusse anche a livello europeo. Ora non so se debbano discutere i rettori o piuttosto i ministri, non so se debbano discutere come dire, a Torino piuttosto che a Parigi, non ne ho idea, dico solo che quando l'unico tema che poi emerge alla fine su questa problematica viene fuori è le botte, che per carità, essendo che si sono fatte veramente, era giusto darne notizie, eccetera. Sì. Però a volte mi sembra che dare lo spazio a questo tolga poi lo spazio a che cosa si deve discutere veramente, con tutta la polemica giusta su non è il rischio del turismo che ci può stare. Insomma.
No, ma è chiaro che poi l'obiettivo delle persone che vanno a fare le manifestazioni non è quello di parlare di cose concrete, ma è far parlare di sé, insomma, e il modo migliore per far parlare di sé non è sfilare pacificamente, ma è creare qualche incidente, i blocchi, eccetera, eccetera. Tutto un rituale che conosciamo perfettamente, che secondo me è studiato appunto per far titolare i giornali su questo. Cioè, i protagonisti improvvisamente non sono più i rispettabili signori che vanno a Torino al G8 dell'università, ma i ragazzi o studenti o presunti tali. Ecco, appunto, lei che fa ricercatore, Tommaso, voglio chiedere, ma secondo lei quelli che manifestano sono studenti oppure sono gruppi di anarchici, disoccupati, eccetera?
Io ho fatto anche un po' di rappresentanza studentesca ai miei tempi, non troppo tempo fa. Io penso che ci sono tanti che non sono studenti, purtroppo, cioè che sono persone che dovendo occupare il tempo e essendo arrivate a una certa età, come dire, senza fare qualcosa di costruttivo, hanno bisogno poi di costruire questo. Poi, per carità, che tirino fuori, che tirino in mezzo anche alcuni studenti, non c'è dubbio, ma le voci che ha fatto sentire l'altra sera durante la sua trasmissione erano eloquenti, cioè, perché quello sei qui per protestare su che cosa? Boh, io non faccio neanche l'università, quindi figuriamoci. No, però paradossalmente, magari in un summit come questo, un tema che era da discutere è quali strumenti, la butto lì, quali strumenti per favorire la mobilità dei nostri studenti universitari tra le università, essendo che da noi si muovono meno del 10% degli studenti per far periodo di studio all'estero. Questo mi sembra un tema che, vuol dire, dovrebbe essere a favore degli studenti.
Beh, anche facilmente afferrabile, non è un tema astruso. Cioè, noi abbiamo, per esempio, no, questo è interessante, noi abbiamo una percentuale di studenti che si muovono molto più bassa rispetto a in riferimento al movimento, diciamo, in Europa rispetto ad altri paesi?
Ne mandiamo via pochi e ne prendiamo ancora meno, questo è un po' il tema, perché poi ci sono anche le barriere linguistiche, tutto quanto, le nostre università fanno pochi corsi in italiano e in inglese, e quindi poi il problema che si verifica è questo. Ma dico, questo è un tema che si può discutere in un G8 come questo? Non lo so, dico,
sì.
Purtroppo non lo so, perché non so se l'hanno discusso o meno, questa è un po' la questione.
Bene, grazie, buona serata. 19.49, Alessandro da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera, io vorrei un po' sintetizzare dal mio punto di vista questi ultimi 4-5 giorni di filo diretto.
Sì.
Io sono contentissimo che Berlusconi resti. Mi auguro che lo votino sempre di più. Mi auguro che Vito Mangano diventi santo e non un mafioso stagliere di Berlusconi. Berlusconi è un fascista.
Ah, che bello, siamo passati da discussioni serie sull'università certo, ad Alessandro da Treviso.
No,
che...
non ci sto, attenzione, non ci sto.
A Mangano è fantastico.
Certo che è fantastico, certo, perché bisogna saperle queste cose.
Certo.
E non le dicono queste cose, perché
no,
l'altra sera lei,
per carità, nessuno
l'altra
le dice.
Sera lei ha risposto a un ascoltatore che citava, non vorrei sbagliarmi, un funzionario legato a un partito, comunque a livello di segretaria, dicendo che non faceva testo e non poteva essere ricondotto a quel partito.
No, io non ho detto questo, Alessandro. Beh, mi perdoni. Io
mi scusi, allora,
c'era un ascoltatore. Comunque, che mi ha detto, un attimo solo, un ascoltatore mi ha detto perché nessun giornale, nessun telegiornale ha parlato del fatto che la segretaria di un gruppo parlamentare della Lega Nord è stata arrestata con non so quanti chili di cocaina al confine tra Italia e Svizzera. Io ho detto, guardi, la notizia è circolata su internet, francamente non mi pare una notizia in grado di suscitare un dibattito nazionale, è come se io o lei fossimo arrestati per traffico di cocaina, insomma, io credo che forse su di me ci sarebbe un piccolo trafiletto, ma nemmeno questo, due righe in fondo alla 18ª pagina delle cronache, su di lei credo nemmeno quelle. Però insomma siamo a questo livello, Alessandro, questo era il punto.
Sono molto pochi, voi siete imparziali, per cui si sente, è piacevole ascoltarvi perché si sentono diverse posizioni. Siamo nelle mani di un fascista.
Va bene, pazienza, ce ne faremo una ragione. Alessandro, siamo nelle mani di un fascista, è una bella affermazione, e cosa vuole? Dunque vada in montagna, Alessandro, io do sempre questo consiglio a tutti, ce l'ha il fucile pronto?
No. Assolutamente, il fucile è per gli altri.
Beh, se lo procuri però.
No, non ho bisogno, però è giusto dirle.
Beh, se è un fascista bisogna reagire andando in montagna con le armi.
No, questo è speculare al discorso di Dell'Utri, uomo
di che c'entra Dell'Utri?
La mafia esiste perché esiste l'antimafia.
Vabbè.
Quello che lei sta dicendo è un po' analogo. Io sto dicendo.
No, ma io veramente facevo un'affermazione molto più terra-terra, Alessandro, era un po' ironica. Ho detto, se lei dice che siamo in mano a un fascista, allora bisogna, ripeto, secondo me non fare altro che uscire dall'Italia, l'esilio, insomma, no, siamo tornati a quei tempi lì, oppure andare in montagna, combattere, fucile in mano.
No, assolutamente, no. Non conviene aspettare che la cosa si chiuda, perché guardi, qua stiamo
allora
parlando.
È un fascismo particolare.
No, assolutamente. Questo esploderà in tutta la sua gravità tra poco, ma già adesso ci sono delle cose che sono lampanti.
Tipo?
Cioè, veramente, lei prima parlava con un altro ascoltatore degli spazi in Rai. Sì, ma non dimentichiamoci che questo qua, Rete 4, 5, Italia 1 e non so quante altre reti collegate.
Va bene.
Cioè, ma stiamo attenti. Lei giustamente diceva che la lottizzazione è stata una costante, non l'ha detto in questi termini, ma ha affermato che non si è scandalizzato.
No, ho detto proprio così.
Ecco, che, esatto. E neanch'io. Ma attenzione, se io vengo eletto e nel periodo in cui godo del mandato, datomi dalla gente, cerco di mettere gente che la pensi come me in una struttura e poi la giudico sui risultati. Questa è una cosa che si fa in tutto il mondo. Washington, quando cambiano i presidenti, si svuota e si riempie, perché vanno a casa quelli
più o meno alla RAI in alcune cariche succede così. La ringrazio, Alessandro. Francesco da Pescara, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo, riallacciandomi alla cosa che diceva prima su Di Pietro, che non aveva capito l'epiteto che aveva rivolto a Berlusconi Nerone, volevo parlare dell'Abruzzo. Cioè, io, per me l'Aquila è la prima cosa.
Sì,
cioè,
certo.
E io veramente faccio difficoltà, per quanto apprezzo il fatto che comunque il Premier a suo modo stia cercando di fare delle cose, veramente però mi sembrano cose molto affastellate. È come se lui facesse brainstorming di fronte alla stampa. Cioè, per un abruzzese l'Aquila è veramente è più di un pezzo di cuore, le memorie storiche della regione, e tutto quanto si concentra in qualche maniera lì. Cioè, anch'io che sono un abruzzese della costa, quando sono venuti i miei parenti dell'America, la prima cosa che ho fatto è stata portarli a vedere l'Aquila.
Ma Berlusconi su questo sarà messo alla prova,
no,
certamente.
No, guardi una cosa. Su Berlusconi io non ho ancora sentito una parola chiara su in che maniera si intende ricostruire il centro storico dell'Aquila. E le dirò una cosa. Studiando la storia dell'Aquila ho preso che l'Aquila è stata devastata innumerevoli volte a terremoti, l'ultima delle quali nel 1703. I provvedimenti che fece allora l'autorità spagnola, cioè neanche una di quelle che ha brillato di più per efficienza nella storia d'Italia, erano forse anche superiori a quelle che ha fatto l'attuale governo. Cioè, dopo brevissimo tempo la città è ricostruita. Cioè, adesso invece Berlusconi gli ha detto ma quasi quasi la ricostruiamo da un'altra parte, ma adesso facciamo questi quartieri nuovi temporanei, poi se ne esce con delle frasi alle volte, tipo sul castello spagnolo, no? Il forte spagnolo potremmo farlo ricostruire agli spagnoli. Per carità, è bello trovare questa spinta positiva, ma questa è una tragedia.
Cioè, sì, no, Francesco, senso, ripeto, io sono, non so. Sì, d'accordo, Francesco, io non so a che punto siamo adesso nei progetti sulla ricostruzione del centro storico di Pescara. Penso anche c'è un problema di fondi, come sappiamo. Però non tutto è affidato al governo da questo punto di vista. Credo che i progetti adesso saranno presentati. La priorità è naturalmente quella di mettere le persone al sicuro e soprattutto di ricostruire le case dove le persone possono tornare ad abitare in tempi brevi. Eravamo con Francesco da Pescara, molto preoccupato per la questione della ricostruzione. Cosa le fa pensare, Francesco, che per quello che riguarda il centro storico dell'Aquila, per esempio, siamo in ritardo, comunque non ci sono progetti, eccetera?
Guardi, esatto, cioè, non voglio dire, vede, io apprezzo molto la carica propositiva, avere idee, si possono fare tante cose, però quello che vorrei sentire dire, il centro storico dell'Aquila risorgerà esattamente com'era tra un tempo, cioè vorrei una garanzia di questo tipo, e invece non mi è sembrato che il governo abbia espresso un proposito di questo tipo.
A parole sì, poi bisogna
dire in maniera chiara, guardi, cioè se lei sente addirittura Vespa, che come giustamente lei dice è ecumenico, invece essendo aquilano l'ha preso molto a cuore la questione della società.
Sì.
Quando Berlusconi l'ha fatto, ma lei Berlusconi si impegna a far risorgere il centro storico dell'Aquila com'era e dov'era? E lui fa sì, però io francamente, anche sentendo gli aquilani che sono in loco, vedo che la situazione è militarizzata, le autorità locali e gli stessi cittadini non praticamente non sono coinvolti nell'opera di ricostruzione, però e soprattutto non vedo un indirizzo chiaro. Cioè, va bene portare il G8 all'Aquila se tiene riflettori accesi, però io quello che veramente non mi fa dormire la notte è pensare come sarà l'Aquila, una città che io ho amato e molte altre persone hanno amato, tra 10 anni. Io inorridisco il pensiero di un'altra.
Francesco, questa certamente è una scommessa importante, e sono d'accordo con lei che va ricostruita così come era prima, anche se poi ricostruire esattamente così come era prima non sarà possibile. Oggi Di Pietro, in questa intervista a Klaus Davi, ha detto delle cose anche molto dure sul G8, sull'opportunità di tenere un G8. Le sentiremo dopo se ce l'abbiamo. Resti ancora con me, Francesco. TG5.
Marcegaglia all'assemblea di Confindustria, segnali di ripresa, ma la crisi non è finita. Alzare l'età pensionabile e al governo usi il consenso per fare subito le riforme. Berlusconi, d'accordo con Confindustria, ma serve fiducia. Le riforme le stiamo facendo, camere pletoriche, bastano 100 deputati. Fini, un errore. Schifani, era una battuta. L'opposizione attacca, caso Mills, il premier, giudici estremisti. Obama sulla sicurezza nazionale, Al-Qaeda vuole colpirci ancora. Guantanamo è stato un errore, ma niente libertà ai più pericolosi. Bloccati a New York 4 presunti terroristi. Un altro boss scarcerato per decorrenza dei termini. Doveva scontare 13 anni per associazione mafiosa, ma i termini di custodia cautelare sono scaduti il 6 maggio per un errore nei calcoli. Cede un pilone del viadotto sulla statale Caltanissetta-Gela. 2 feriti, grave una donna. Era stato inaugurato 3 anni fa. Assolti 2 giovani di Frosinone accusati di aver lanciato nell'agosto del 2006 un sasso da 40 kg da un cavalcavia dell'Autosole. Morì un uomo. L'Italia dice no all'aranciata senza arance, bloccata la legge comunitaria che mira ad azzerare il requisito minimo di succo d'arancia presente nella bibita.
Beh, c'è una cosa incredibile che riguarda questa vicenda della Caltanissetta-Gela, dove un pilone ha ceduto, il pilone di un viadotto, 2 feriti, inaugurata nel 2006, però dopo 30 anni di attesa, anche se poi l'ANAS ha precisato coinvolta la parte vecchia, c'era evidentemente ancora una parte vecchia. Comunque dopo 30 anni di attesa c'era stata un'inaugurazione evidentemente solo di una parte di questa strada. Nel 2006 è venuto giù un viadotto, 2 feriti. E va bene, cercheremo di capire perché. TG1, titoli.
Berlusconi, caso Mills, giudici estremisti di sinistra, camere pletoriche meno onorevoli, Fini, Parlamento ineludibile. Franceschini, il premier si crede Napoleone, Schifani, bicameralismo da riformare, al Senato via libera al decreto terremoto. Marcegaglia, l'assemblea Confindustria, la crisi non è finita, il governo usi il consenso per fare subito le riforme. Arrestati a New York 4 ex detenuti che volevano colpire 2 sinagoghe, Obama, Al-Qaeda progetta nuovi attacchi. In un anno 31 rapine in farmacia, lo ha incastrato il computer della Questura di Milano che ha previsto il nuovo colpo. Missione Luna, in studio stasera al TG1 Luca e Samantha, 2 nuovi astronauti italiani dell'Agenzia Spaziale Europea.
Va bene, allora eravamo con Francesco da Pescara. Quello che è sicuro, Francesco, è che il tema del terremoto mi sembra un po' scomparso dall'attenzione mediatica, su questo non c'è dubbio.
Si è parlato del divorzio, adesso si parla di questa sentenza su Mills. A me sembra del tutto normale che dopo 2 mesi della condanna escono fuori le sentenze. Non ci vedo nessun atto eversivo, però questa è una posizione. Secondo il premier tutto ciò che non gli piace è di sinistra, quindi mi siedo dalla parte del torto, essendo tutte le altre parti occupate. Senta, però l'Aquila è una cosa fondamentale.
Ecco, il G8 all'Aquila, dice Di Pietro, per esempio, una presa in giro, non è un'opportunità, è fumo negli occhi, un altro modo per truccare le carte. Da abruzzese dico ben venga il G8, ma cosa rimarrà in Abruzzo il giorno dopo? In poche settimane non si può fare quello che non è. Insomma, dice che già sono stati spesi 300 milioni di euro in Sardegna. E alla fine tutti 6 grandi saranno al Grande Hotel di Roma a dormire, il giorno dopo rimarrà la spazzatura, i fiori da annaffiare, altri 200 milioni spesi a tempo perso, perché in questi 2 mesi l'Aquila poteva essere occupata a fare tutt'altro invece che preparare la sedia a quelli lì. Insomma, molto sarcastico anche sul fatto che i grandi possono servire a qualcosa. Lei è d'accordo oppure no?
Ma guardi, allora, sicuramente si terrà un po', per esempio io ho seguito molto dal profilo internazionale la cosa dell'Aquila e c'è stato un eco. Ovviamente a livello internazionale l'eco si è spento, si sta spegnendo in Italia, quindi ovviamente va bene se serve a far parlare dei problemi della città, però oltre al G8 che è la punta dell'iceberg ci sono n.000 problemi. È andato lì, ha detto andate a farvi una gita sugli alberghi della costa, ma questo va bene, lo si dice ai bambini per indorare la pillola, però poi Luciani, consideri 70.000 sfollati sugli alberghi della costa, a loro volta, se protratti durante l'estate, possono affossare completamente l'economia del turismo. Cioè, quello che voglio dire è che in ogni gesto che viene fatto, in una situazione così tragica, mi sembra sempre ci sia un fondo di avventurismo, di brainstorming, di buttiamola lì, e io sono terrorizzato. Perché finché sono in gioco le veline e altre cose può anche non fregarmene nulla, ma se è in gioco il cuore della bellezza della mia regione e anche così tante persone, io ho anche studiato un po' all'Aquila, quindi sono veramente legato a quella città, cioè io ci sto veramente.
Vabbè, Francesco, adesso vedremo naturalmente se ci sono progetti seri, che tipo di progetti, che tempi e tutto, questo lo si saprà in tempi ragionevolmente rapidi. La ringrazio. 27 minuti, la 7, titoli.
Sulla vicenda Mills, nuovo affondo di Berlusconi contro i giudici, sono estremisti di sinistra, poi critica il Parlamento e il numero eccessivo di deputati. Fini replica, l'Aula, interlocutore ineludibile. Franceschini, il Premier, si sente come Napoleone, al di sopra della legge. Subito le riforme per superare la crisi e salvaguardare la coesione sociale. La richiesta di Emma Marcegaglia al governo davanti all'assemblea di Confindustria. E sulla posizione contraria della CGIL sulla riforma dei contratti ammonisce, ci deve ripensare. Guantanamo verrà chiusa, entro gennaio non ci sarà nessuna commissione d'inchiesta, fa sapere il presidente americano. Al-Qaeda sta pianificando un nuovo attacco, rivela Obama nel giorno in cui a New York sono stati arrestati 4 terroristi che volevano fare saltare una sinagoga. Nelle prove libere a Monte Carlo la Ferrari dà segni di ripresa, ma i box...
Bene, dove andiamo? Andiamo a Napoli da Michele, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei e a tutti... gli italiani che ascoltano questa meravigliosa trasmissione di informazione quotidiana, come se lei ogni giorno desse a noi la possibilità di aprire una finestra sull'Italia reale, sulle passioni degli italiani, su quello che sono il vero sentire, e c'è una partecipazione molto 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 bella.
La ringrazio, questa sera poi senza ospiti, solo voi. Bene. Abbiamo deciso quasi scientificamente. Dica.
Bravissimo Giuseppe, molto bravo. La domanda che però voglio fare, perché il mio contributo questa sera è una domanda, o più di una domanda a lei, visto che lei è un uomo di grande intelligenza che conduce...
Vabbè, se non esageriamo questa... Michele, vado al sodo, dica, faccia le sue considerazioni.
Non mi compremio se dico le cose che...
No, per carità, dica.
La politica italiana fa schifo, assolutamente proprio. E che cosa pensa lei dell'informazione italiana? Ma nel vero senso della parola, cioè non, come dire, insomma, non faccio un ragionamento di campanile, anche se lei non lo fa, perché non lo fa. Che cosa pensa? Qual è la sua opinione? Dica agli italiani qual è la sua opinione sull'informazione, sul livello di informazione che c'è in Italia. E perché eventualmente le venga offerta la possibilità di farlo e non va a fare una trasmissione in televisione? Forse perché è molto più difficile essere così liberi come lo è in questa bellissima trasmissione.
Michele, non siamo,
lei dice quello che vuole, ha tutto il tempo di replicare,
aggiunga, avanti
direttamente,
dica.
Indirettamente, con ironia, con la grande intelligenza che la caratterizza. Che pensa di Fini, di tutte le posizioni che via via lui sta assumendo? Grazie e ringrazio.
Grazie a lei, buonasera. 20 e 12 800 24 00 24, andiamo avanti. Se vuole delle risposte, non lo so, adesso più tardi magari, eh. Massimo da Venezia, buonasera.
No, era convinto. Sì, in macchina.
Graziella da Verona, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
È un enorme piacere parlare con lei.
E due.
L'ascolto volentieri.
Sì.
E la mia è un piccolo intervento, più una provocazione, non per lei, ma per tutti gli italiani che telefonano, che ascoltano.
Sì.
Allora noi siamo avvocati, giudici, civilisti, insegnanti, medici, no? Stiamo condannando continuamente sto Berlusconi, non è che per me sia il massimo, però lo stiamo continuamente criticando quando non è ancora stato giudicato, è vero o no? Sbaglio?
Sì, anche perché c'è stato il lodo Alfano che lo ha tra virgolette, senza virgolette, protetto dal giudizio, non è stato giudicato così per caso.
Berlusconi decida di non... come si dice, di abbandonare il discorso del lodo Alfano e si faccia giudicare, no? Lasciamo che lo giudichino prima di giudicarlo noi. E poi, giustamente come dice lei, ma noi italiani, ma dove viviamo? Una crisi in questo momento, una crisi di governo, a che cosa ci porta? Io non riesco a... Io sono italiana, ma a volte mi chiedo se vivo con gli italiani o se vivo con gli Zulù. Cioè, ma ci arriva sta gente o non ci arriva? Scusi, dottor Guzzetta.
Sì, no, la ringrazio. Graziella, gli Zulù sono un popolo rispettabilissimo, che aveva anche numerose regole, non è che vivesse così allo sbando totale, per cui insomma non diamo addosso agli Zulù. Graziella, andiamo in provincia di Caltanissetta. Carlo, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Io volevo intervenire su Berlusconi, volevo fare una riflessione. Qualche anno fa si è concluso un grosso processo, quello su Andreotti. Andreotti era accusato di cose ben più gravi di quelle delle quali è accusato adesso il nostro Presidente del Consiglio. E io faccio una riflessione. Andreotti non ha fatto tutto questo parlare, difendersi, prendersela con i giudici, ha atteso i tre gradi della sentenza e poi ha detto io ero innocente. Ora io non dico che magari che Berlusconi abbia torto, abbia ragione, io non entro nel merito, però noi sappiamo che in Italia ci sono tre gradi di giudizio. È stato in primo grado l'avvocato Mirza, è stato condannato, però adesso ci sono altri due gradi che la sentenza potrebbe tra virgolette essere ribaltata completamente. Io inviterei il Presidente del Consiglio ad occuparsi realmente dei problemi dell'Italia, perché ce n'è di bisogno, e poi eventualmente aspettare il terzo grado di sentenza e poi eventualmente prendersela con i giudici, prendersela con il cuore, eccetera eccetera. Poi volevo rispondere a quel signore che parlava dell'Abruzzo, del fatto della costruzione dell'Aquila. Io dico, ci sono ancora persone dell'Irpinia, del terremoto dell'Irpinia, del terremoto del Belice, che aspettano, che abitano, che ancora sono nelle, nei.
Sì, un altro ascoltatore mi ricorda che oggi è uscita la notizia su 70.000 abitanti dell'Aquila, compresi vecchi e bambini, hanno chiesto la casa nuova in 100.000. Paolo da Piacenza, una notizia è venuta fuori oggi, e c'è il sospetto che naturalmente qualcuno ci voglia marciare, diciamo, no?
Dico che non debbano costruire subito, per carità di Dio, è stata una disgrazia immane, ci mancherebbe altro, che anch'io non voglia che costruiscono immediatamente, però voglio dire, piuttosto che preoccuparsi del centro storico dell'Aquila, piuttosto che di On, piuttosto che intanto pensiamo alle case di quelli che sono rimasti appunto senza casa, e poi preoccupiamoci anche di quelli dell'Irpinia che ancora dopo 30 anni del terremoto non hanno una casa che si possa
di quelli è meglio che non ci preoccupiamo più a livello di soldi, Carlo. Quindi la ringrazio. Lorenzo da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera Cruciani, finalmente riesco a parlare con lei.
Dica.
Mi permette un piccolo sfogo?
Prego.
Ma che palle, questi sono comunisti, che palle, questi sono fascisti e le leggi razziali. Veramente, basta, non se ne può più. È d'accordo con me?
Assolutamente sì.
Cioè, io trovo che siano pretesti per chi la spara più grossa, per avere il titolo sul giornale, per avere il titolo al TG, con questo genere di sparate sempre più grosse. Cioè la dialettica politica deve necessariamente assumere un tono diverso. Basta. Veramente, questo è il mio intervento. Sono telegrafico, scappo a cena.
No, la ringrazio Lorenzo. Certamente lei ha ragione, perché gli estremisti di sinistra, giudici estremisti di sinistra da una parte, le leggi razziali, Goebbels, Hitler dall'altra, manca la materia prima, insomma, no? di cui parlare. Gianni dalla provincia di Pisa.
Buonasera Luciani, io vorrei fare una domanda, ma il Presidente della Repubblica, Napolitano,
sì,
che è il capo del Consiglio Superiore della Magistratura, può intervenire in queste dichiarazioni, secondo me farneticanti, di un pluriprescritto, di una persona il cui sodale è stato condannato a 4 anni e mezzo, di una persona di cui si vocifera che frequenti minorenni, non si sa se lo porta a scuola con lo scuolabus oppure ci fa altre cose, ma può intervenire il Presidente e mettere a posto questa persona oppure non rientra nei suoi poteri? È soltanto una domanda che faccio.
Beh, Gianni, nella sua domanda c'è già implicito un giudizio molto pesante su Berlusconi, e d'altra parte lei si augura quasi un intervento di Napolitano, non si sa in quale direzione, perché Napolitano non si capisce come secondo lei dovrebbe intervenire, appunto. Lei cosa si immagina, Gianni? Se è ancora lì?
Ho fatto una domanda per capire se nelle sue possibilità giuridiche, diciamo, di poter dire qualche cosa a questa persona, oppure no, oppure deve stare lì e stare zitto, non so. Io chiedo questo.
Gianni, cosa
l'obiettivo è chiaro, no?
Sì, no, vabbè, quello mi appare evidente. Napolitano fa il Presidente della Repubblica, non fa mica il battitore libero, insomma, né il poliziotto. Per cui oggi ho letto da qualche parte che se Berlusconi avesse fatto l'intervento alle Camere, se questo intervento alle Camere fosse stato particolarmente duro nei confronti dei magistrati, a quel punto ci poteva essere un'irritazione o addirittura poi un successivo intervento da parte del Presidente della Repubblica, per cui forse anche questo ha consigliato Berlusconi di non andare alle Camere almeno nei prossimi giorni. Per cui Gianni, se lei si aspetta un intervento di Napolitano, io penso che rimarrà deluso, perché ancora siamo nel campo della polemica politica, certo successiva a una sentenza con dei giudizi sull'operato di alcuni magistrati, non mi pare materia per un Presidente della Repubblica al momento, Gianni.
Luciani, se lei fa una cosa del genere lo faccio io e stacco i giudici in questa maniera, il giorno dopo c'ho i carabinieri, capisci?
No, ma
come no,
Luciani,
ma come no? Quali carabinieri?
Va bene,
la mia opinione estremamente
ma guardi che lei ha detto, lei ha detto delle cose molto pesanti su Berlusconi, domani non verranno certi carabinieri, per cui non è questione di carabinieri o non carabinieri. Berlusconi ha espresso delle cose, ha delle idee su quello che pensa sui magistrati che l'hanno giudicato, cose che ha fatto anche in altre occasioni. Ripeto, restiamo alla sua domanda, non credo che ci possa essere lo spazio per un intervento del Presidente della Repubblica.
La ringrazio della risposta.
Grazie a lei. Davide dalla provincia di Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Preciso che telefono da Mestre, dalla provincia di Venezia. Comunque, a parte questo, è stato buonasera, dottor Luciani. Volevo solamente intervenire in merito al ragionamento che lei ha fatto poco prima con il ragazzo di Pescara sulla ricostruzione dell'Aquila.
Sì.
E a un certo punto ho parlato dell'impossibilità di ricostruire il centro dov'era.
No, ho detto esattamente
No, lei lo ha detto questo.
Sì, io ho detto non si potranno ricostruire i palazzi esattamente come erano prima, no? Nello stesso identico.
Non è vero perché
no, ma io intendevo perché in un altro senso, non che non si possa ricostruire un'opera d'arte più o meno nello stesso modo.
No, ma
sto dicendo che i palazzi rifatti sono un'altra cosa rispetto a quelli che erano, a quello che era la situazione.
La invito ad andare a visitare alcune dei centri storici importanti della Carnia, che è stata distrutta nel terremoto del Friuli. Ci sono alcuni paesini medievali molto interessanti, per cui Venzone, che è una chicca praticamente, non solo è stato costruito dov'era com'era, ma molto meglio, nel senso con struttura e con tecnologia adatta a sopportare.
Davide, io sono convinto che si possano fare delle cose meravigliose, anche assolutamente simili a quelle precedenti. Facevo ragionamento forse...
è ovvio che non ci saranno le stesse pietre,
ecco,
ma
quello dicevo.
Le posso dire che hanno utilizzato una percentuale di pietre recuperate, sì, superiore al 50%. Se lei veramente la invito a vedere, ci sono le foto di prima del crollo e di dopo, è inverosimile vedere quello che è successo lì, perché sono riusciti a ricostruire ad esempio il Duomo di Venzone, che è un'opera importante,
sì,
veramente pietra per pietra, numerandole,
no, ma
e non in 50 anni, in 10-15 anni, quindi parliamo che è possibile solo se c'è la volontà.
E quindi, secondo lei è una cosa che bisogna fare assolutamente?
Quindi direi che
secondo lei è una cosa che bisogna fare assolutamente, quella di ricostruire pietra per pietra nello stesso identico modo?
Per quanto riguarda le opere, sì, ma anche devo dire il centro storico, limitatamente al centro storico, sì, perché rappresenta ed è rappresentativo ed è entrato nel cuore delle persone, specialmente per una città come L'Aquila, che è veramente un centro storico importante, rappresentativo di una cultura e anche di, voglio dire, di un certo, come dire, trasporto anche delle stesse persone nei confronti della città. Identificarsi ovviamente con le cose spesso magari viene visto come qualcosa di negativo, specialmente con degli oggetti, delle pietre, ma spesso noi ci identifichiamo con la nostra casa, i nostri diciamo affetti, no, che sono all'interno di quella casa e che si sono svolte vicende familiari, quindi ricostruire un passaggio, una passeggiata tale e quale, o voglio dire al 99% o il 90% simile, significa anche cancellare un brutto ricordo, significa riniziare, è molto importante,
no,
anche dal punto di vista psicologico.
Assolutamente, la ringrazio molto. Un ascoltatore che evidentemente è molto fazioso ed è anche poco attento scrive: e sei pagato dalla Confindustria? Beh, fino a qua ci siamo. Non hai parlato di come Berlusconi ha trattato la Marcegaglia, vergogna. Siccome l'abbiamo già fatto sentire all'inizio della trasmissione, mandiamola ancora, perché questo ascoltatore è un po' distratto. Allora, Berlusconi, Marcegaglia, veline.
È venuto da me un commesso, mi ha detto: c'è di là una velina. Era la nostra presidente, in grandissima forma, elegantissima, perché stava andando a una cena, è entrata da me tutta vaporosa, sembrava che galleggiasse sui tappeti di Palazzo Chigi.
Reazione della Marcegaglia.
Io non ho niente contro le veline, perché poi normalmente sono anche belle ragazze, quando una supera i 40 anni, come dire, che gli venga detto che assomiglia a una velina è una bella cosa. Però francamente preferisco molto quello che mi ha detto Raffaele Bonanni accogliendomi qui, cioè che sono una persona seria, concreta, un leader che sta cercando di portare avanti una posizione.
Massimo da Venezia, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire sulla faccenda del Parlamento, però mi ha stuzzicato parlando prima di Sassoli o Sassoli e di Mentana.
Sì.
Perché in realtà poi magari si ha la memoria corta, però la stessa signora Gruber, quando uscì dal TG1 per candidarsi al Parlamento europeo, se ne uscì dicendo che non c'è la democrazia. Allora io penso che se, lì dentro al TG1, penso che se conduci per 20 anni l'edizione principale del TG1, cioè l'ultima arrivata, come protezione non devi essere. Cioè, lo stesso Mentana, se per 18 anni dirige il TG5, non credo che fosse antipatico a Berlusconi, era funzionale al centrodestra e a Berlusconi in quel momento. Sassoli adesso, o Sassoli, che non so bene il centro com'è,
Sassoli,
dice che, ecco, se ne va perché questo per quell'altro. Riotta arriva al TG1 e dice basta Pastoni, poi in realtà sono aumentati perché l'ha messo in tutte le edizioni del TG1 e non si può vedere quella roba, nel senso che poi dico frasi preconfezionate su qualunque argomento delle stesse facce, è una cosa che veramente è indecente, è una cosa orribile. Sul Parlamento in realtà io sono molto preoccupato su questa cosa che ha detto Berlusconi, perché poi purtroppo spesso certe sparate le hanno tradotte in provvedimenti. E questo si unisce anche al fatto dei magistrati eletti dal popolo, anche lì sembra una sparata, ma non vorrei mai che succedesse davvero. Peraltro lui ha detto anche che il Parlamento è inutile e quindi lo ha rimbrottato su questo. Certo, è inutile se è fatto di gente che, come dire, è cooptata e che dice solo sì come in un consiglio di amministrazione, a quel punto diventa inutile effettivamente. Poi possono essere 100, 1000, 500, 700, sinceramente se lavorano, nel senso se si producono delle cose che servono, non starei tanto a fare delle sottigliette su questo, l'importante è quello che fanno. A me sembra che il nostro Parlamento è inutile perché non fa, in realtà.
Va bene Massimo, Berlusconi ha parlato di Parlamento inutile perché pletorico, così come è organizzato adesso, non è che ha detto inutile tout court, poi lo può anche pensare, non lo so, ma non è questo il punto. Il Presidente della Repubblica risponde a Beppe Grillo, sembra incredibile ma è così. Beppe Grillo nel suo blog pone 5 domande: perché Napolitano ha firmato il lodo Alfano che consente l'impunità a Silvio Berlusconi nel processo Mills? Perché non si è autoescluso dal lodo Alfano? Perché ha firmato in un solo giorno invece di rimandare la legge alle Camere? Perché ha firmato senza consultare la Corte per un parere preventivo? Perché ha firmato sapendo che in precedenza la Consulta aveva bocciato il lodo Schifani, che del lodo Alfano è una fotocopia? Queste le domande di Grillo, che ricordate ha chiamato Napolitano Morfeo. Napolitano, insomma, nei confronti del Presidente della Repubblica non è stato certamente tenero, e c'è una risposta del Quirinale attraverso il portavoce di Napolitano, che si chiama Pasquale Cascella, e in cui si risponde punto per punto, ed è una risposta anche importante, perché Napolitano a un certo punto dice: la bussola del Capo dello Stato è stata la sentenza della Consulta sull'immunità delle alte cariche. La precedente sentenza della Consulta, questo cosa vuol dire? Che in realtà questa legge, questo lodo Alfano, è stato, non dico concordato, ma certo c'è stata una grande opera di mediazione col Quirinale sulla base proprio della precedente sentenza, per evitare poi eventualmente una bocciatura successiva, che però insomma è tutta da vedere poi, perché la decisione deve essere ancora presa. Però c'è stata una grande azione diplomatica da questo punto di vista col Presidente della Repubblica. Tutto questo non significa che la Corte Costituzionale sicuramente boccerà il ricorso di incostituzionalità, però un lavoro da questo punto di vista è stato fatto. I titoli del TG2.
Berlusconi, Parlamento pletorico e inutile, servono più poteri al Premier. Fini, Camera forse pletorica, certo non inutile. Schifani, riduzione necessaria, da Berlusconi solo una battuta, protesta l'opposizione. Marcegaglia, il governo subito le riforme per rafforzare la coesione sociale e aiutare l'economia. Caiola, dalla crisi usciremo più forti. Tremonti, a ottobre nel mondo rischiata la catastrofe. Obama, in un discorso sulla sicurezza nazionale, rilancia l'allarme terrorismo. Al-Qaeda fa piani per attaccarci. La prigione di Guantanamo va chiusa, ci ha fatto odiare. Coppia di fidanzatini aggredita e rapinata in un'auto a Taranto, lei 16 anni violentata, secondo episodio in pochi giorni nella stessa zona, caccia ad un uomo. senza tregua l'ondata di caldo a Roma, Firenze.
Va bene, abbiamo pochi istanti questa sera. Allora, dei flash davvero. Andiamo all'Aquila da Giovanni. Prego, Giovanni, dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Volevo fare una piccolissima considerazione sulla sua affermazione circa ridurre il numero dei parlamentari facendo leggi, non parole. Ecco, volevo ricordare soltanto che nella precedente legislatura di Berlusconi era stata fatta una riforma della Costituzione che prevedeva anche appunto la riduzione dei parlamentari. Poi sappiamo che fine ha fatto, insomma.
Va bene, grazie Giovanni. Grazie Francesca da Genova. Dica, Francesca.
Oh, salve Cruciani.
Prego.
Dunque, io la chiamavo per questo motivo. Il discorso è questo. Io la sento sempre che quando qualcuno tira fuori la parola fascismo, no? Le vengono i capelli dritti.
Beh, sì, insomma, abbastanza.
Sì, sono d'accordo con lei in questo senso, nel senso che è una parola obsoleta e quindi non dovrebbe essere più usata.
Dunque?
Però, quando uno... Lei fa il giornalista, ok?
Sì.
E vive la sua vita da giornalista. Dovrebbe anche capire com'è la vita di altre persone. Ma
guarda, io sono una persona normale, non è che vivo su un'astronave.
No, nel senso che comunque la vita di altre persone è fatta anche di combattere ogni giorno contro una burocrazia veramente esasperante.
Ma questo che c'entra col fascismo, mi scusi?
Perché poi ti trovi, come dire, alzo le braccia, basta, non ne posso più.
Il fascismo che c'entra, ancora altra, le chiedo sempre la stessa cosa, perché continuo a non capire cosa c'entra il fascismo.
Allora,
se lei me lo spiega.
Quando tu alzi le braccia e non ne puoi più, ti senti comunque compresso, giusto?
Sì, Francesca, uno si può adesso sentire compresso, depresso, si può sentire compresso e depresso, ma il fascismo non c'entra nulla, è un periodo storico in cui le libertà venivano conculcate, Francesca, insomma, non diciamo sciocchezze.
Vogliono questo, cioè una democrazia che si chiami tale. Io non vivo in una democrazia che si chiami tale, assolutamente.
E
ho
perché?
Delle grosse difficoltà con una bambina di 12 anni che ho a insegnarle il rispetto delle istituzioni, dato anche quello che accade. Vi sono la
Ma questo può darsi, ognuno la pensa come vuole, ma che c'entra col fascismo? Per la terza volta io domando.
Il fascismo vuol dire che ti impedisce di fare quello che tu vorresti fare. Cioè,
non è che ognuno di noi può fare quello che vuole in ogni occasione, ci sono le leggi, ci sono le più o meno...
Ho capito, però poi ti deprimono con tutte queste cose, tutti questi pesi che poi ti porti addosso.
Con la sua depressione direi di andare a casa, per questa sera abbiamo concluso. Mirko da Genova, Paolo da Roma, Giovanni dalla provincia di Reggio Calabria, ci sentiamo domani, se volete, 18:30 La Zanzara, ciao!
La Zanzara.